È successo, mi pare, ancora una volta che quando ci si accosta a San Francesco, quando gli si va un po' vicini, si sente d'improvviso riscaldare il cuore, cioè si è colpiti, si resta presi. Mi pare di aver percepito anche in questo cammino che abbiamo fatto di costruire con lui il presepio per arrivare al Natale. Mi pare che molti di noi si sono sentiti aiutati a capire cosa può voler dire accogliere l'incarnazione di Dio, il farsi uomo di Dio, no? Ma del resto è quello che succede a Elisabetta di fronte a Maria, avete visto? Anche Maria doveva essere una persona di quel tipo lì. Cioè che quando la incontravi in qualche maniera ti faceva sussultare dentro la vita, la faceva sobbalzare, capito? Ed è quello che succedeva con Gesù, che quando anche dei poveri diavoli sconfitti dalla vita venivano avvicinati da lui, riprendevano la speranza, la voglia di vivere, no? E da 2000 anni Gesù sta continuamente intrigando un sacco di persone. Perché dove Dio riesce a prendere casa in un uomo, dove riesce a diventare sguardo, mani, vita, cuore, perdono, misericordia, forza, lì appunto l'uomo si sente attratto, si sente creato, no? Allora proviamo, prima di salutarci, perché poi arriva il Natale, no? Prima di salutarci da Francesco che ci ha aiutato ad andare verso il Natale, proviamo a riprendere un po' l'esperienza che abbiamo fatto con lui e proviamo a chiederci, così raccogliendo tutto il percorso fatto, da che cosa viene questa forza di Francesco? Perché questo ci aiuta poi a capire come va la faccenda in noi, tra noi, no? Io dico che questo fascino, questa luce di Francesco viene da tre elementi fondamentali. Uno è che è una personalità straordinaria. E questo è così, capito? Un po' sua mamma, un po' suo papà, un po' il dono di Dio, un po' la fortuna, un po' il carattere, ma questo qui è proprio un uomo eccezionale. Ci si trova di fronte a un uomo eccezionale. Ma non perché, come si dice tante volte, era un menestrello, era uno originale, era uno creativo. Io dico soprattutto per due cose. Uno, che è uno di quegli uomini che riescono, nei gesti che fanno, nelle cose che dicono, a far capire cosa vuol dire diventare uomini. Cioè l'umanità di queste persone, le qualità che fanno la nostra umanità, in Francesco sembrano scaturire come nuove, alla sorgente, capito? Cioè, siccome noi invece viviamo per lo più come degli abituati della vita, e prevale in noi il carattere scontato, se non il carattere antipatico della lamentela, del fatto che non va bene, del fatto che ci disturba qualcosa. Quando tu trovi qualcuno che invece, quando guarda, guarda come per la prima volta, si stupisce, capito? Quando ti sorride davvero, ti fa apparire la bontà sul volto. Quando prende una decisione, la fa in una maniera per cui dici, guarda che era possibile fare quella cosa lì. Cioè, quando tu vedi l'umanità scaturire da una sorgente, è come capire la creazione, è come capire chi siamo e che noi avevamo dimenticato. Cioè Francesco è un creativo in questo senso, è uno la cui umanità è fresca, è sorgiva, è nativa, è stupefatta appunto, la sorpresa di tutto ciò che noi siamo capaci di essere, di fare, che è la grazia del vivere, è il miracolo del vivere. È il dono del vivere. Ecco, in certe persone, come in Francesco, questo era evidente. E quindi era forte l'attrattiva, l'altra qualità è questa, la miracolosa capacità di fare comunione con gli uomini e con tutte le creature. Quindi questa capacità poi di meravigliarsi degli altri, di essere contenti che gli altri ci siano, che siamo qui per esempio, è un miracolo, hai capito? Dobbiamo dire grazie, questa è la prima cosa da fare in una messa, no? La capacità di accogliere, di ringraziare, di ospitare la neve, appunto come fa lui, il sole, il freddo, il caldo, le stagioni. Invece noi vedete che ci rapportiamo a tutte queste cose con la paura di dire fa troppo freddo, troppo caldo, piove, nevica, bisogna anticipare, se no non possiamo. Cioè c'è tutto un rapporto di preteso dominio e quindi di sconfitta alla fine, e non di comunione. Tommaso da Celano, il suo amico, scrive benissimo: i sentimenti spontanei del suo cuore, spontanei non sono, ma in lui parevano spontanei, appunto, sorgivi. I sentimenti spontanei del suo cuore lo rendevano fraterno verso ogni creatura. Mentre noi ci incontriamo sembriamo subito estranei, sentiamo subito la difficoltà di dover salutare, di ascoltare qualcuno, di interessarci a lui. Lui era spontaneamente fraterno. Ma questo è Dio, hai capito? È Dio fatto uomo. Dio, quando è stato uomo, se Dio riesce a farsi uomo in qualcuno di noi, è così, è fraterno. Quindi questo è il primo dato, mi pare, e ne parleremo poi applicando a noi. Il problema è che l'uomo si apra a Dio, la personalità eccezionale è questa, capito? E difatti la seconda caratteristica è che questa personalità già di per sé straordinaria è stata permeata in profondità dal Vangelo. Ma si dice Dio non fa niente, è vero che non fa niente come fosse un altro uomo, ma è vero che il Signore, se noi gli apriamo il nostro corpo, la nostra vita, davvero ci trasforma, la grazia ci trasforma. Dio e l'uomo possono fare insieme delle cose bellissime, e Francesco è stato uno di questi. Il soffio del Vangelo ha penetrato la sua personalità, la sua storia, le sue scelte e ne ha liberato le potenzialità. Ha fatto della sua persona, della sua vita, una testimonianza trasparente del Vangelo. Era un ritratto vivo di Gesù, appunto. Era un cristiano. Era un cristiano. Pensate se noi fossimo dei cristiani. La nostra umanità sarebbe una trasparente testimonianza di chi è Dio e come fa a far l'uomo Dio, di come si può essere uomini come ce l'ha in testa Dio, appunto, che sarebbe la santità. Terzo elemento della grandezza di Francesco, ma anche questo è evidente, no? Cioè, se c'è qualcuno nel mondo che si apre a Dio, e Dio e l'uomo fanno insieme qualcosa, cambia la casa, cambia il paese, cambia la storia. Cioè, la testimonianza che Francesco dà al Vangelo cambia la storia. Cioè, è una testimonianza data nel cuore della storia. E quindi Francesco è stato capace di far brillare una luce evangelica dentro i segni dei tempi, dei suoi tempi, in coerenza con le ispirazioni e i bisogni della sua epoca. E questa, vi ricordate, no? Siamo partiti raccontando così. Francesco, un figlio dei comuni, era l'epoca dei comuni, un'epoca che vedeva un grande cambiamento, un cambiamento anzitutto economico, il passaggio da un'economia rurale caratterizzata dalla stabilità e dalla gerarchia sociale, il passaggio da questa realtà rurale a un'economia cittadina di mercato, che è caratterizzata invece dalla circolazione delle merci e delle persone. organizzazione economica che richiedeva nuovi rapporti sociali, più democratici, più ugualitari e strutture politiche adeguate, a cui si dà il nome di comune. Cioè, fondiamo il comune che non è più basato sulla gerarchia e sul possesso della terra, ma sulla libera iniziativa dei singoli e quindi sul riconoscimento più democratico dei singoli, in cui tutti siamo uguali, comune. Solo che questa aspirazione splendida del comune, questa aspirazione all'uguaglianza, alla fraternità, incontra in realtà un ostacolo insormontabile, che i singoli liberati dal commercio diventano avidi. Il denaro è il tumore della società, così legge Francesco. È il denaro che rovina i rapporti tra le persone. Cioè la nuova società in realtà si costruisce tra avversari, tra blocchi di interessi rivali e dominatori. E quindi questo tipo di società divide. Da una parte i ricchi e dall'altra i minori, come lui ha chiamato i suoi frati i minori, cioè la povera gente, schiacciata da queste nuove forme di povertà. È in questo contesto che Francesco lancia un movimento evangelico, da pazzo appunto. Però i pazzi fanno qualcosa della storia, no? Cioè, Francesco inventa una nuova forma di vita comune, che è una forma di vita evangelica, cristiana, un modo di essere chiesa che risponde all'esigenza di incarnare il Vangelo in quel momento della storia, cioè dei comuni. E il Vangelo apre dei cammini di fraternità. Francesco segue Gesù umile e povero, e una gran quantità di giovani e di discepoli si raccoglie attorno a lui. E questo apre alla società e alla Chiesa del suo tempo, che erano rimaste feudali, gerarchiche, stabili, ferme, apre una via nuova. Inventa questa forma di vita comune dove non c'è padrone e suddito, ricco e povero, ma c'è una fraternità ispirata dal Vangelo. E però la via per arrivare lì è la povertà, è il non fare padrone di questi rapporti sociali il denaro. Questa rivoluzione, che non avviene a tavolino come un nuovo modello sociale, un nuovo stile di chiesa, è una rivoluzione di fede, radicalmente di fede, cioè questa via che Francesco apre nella società e nella Chiesa l'attinge a un nuovo sguardo su Dio, una nuova rivelazione di Dio. Guardate che Dio non è l'onnipotente in cima che garantisce il re, il papa, poi a scendere giù le gerarchie per arrivare al... No, non è questo, dice il Dio cristiano. Il Dio cristiano è lì che si fa bambino, che si fa uomo. È il Dio incarnato, umile. Dio ha abbandonato la sua posizione di dominio. È diventato uno di noi, cammina tra noi, spoglio di ogni segno di potenza, nudo, il più umile degli uomini, il più debole tra gli uomini. Cioè questa rivoluzione, o questa invenzione di un nuovo stile di fare società e di fare chiesa, viene dalla scoperta dell'umanità di Dio. È apparsa la notte di Natale, la lettera di Tito ci dirà, carissimi, è apparsa l'umanità del nostro Dio. Non come pensiamo noi di incantarci a dire è apparso il miracoloso Dio onnipotente, no. Ciò che fa miracolo è che è umano, è apparsa l'umanità di Dio. Francesco ha scoperto questa umanità, questa umiltà di Dio. Il Dio di maestà si è fatto nostro fratello. Questo è il presepio di Francesco. Questo è il presepio di Francesco. Star lì incantati a vedere l'umanità di Dio. E Francesco lo seguirà nella Pasqua, nella testimonianza difficile del dare la vita, pronto a dare la vita, a prendere la sua croce, estimate la passione di Francesco, il cantico delle creature nella notte, appunto, entrando nella Pasqua di Cristo. Ecco, questo è il tragitto di Francesco, Questa è la traccia cristiana che quest'uomo ha lasciato nella nostra storia. E adesso sarebbe interessante, visto che arriva il Natale, poi con Francesco andiamo al presepio e poi torniamo a casa nostra, sarebbe interessante dire cosa succede a noi, che ce ne facciamo. Facciamo un bel film su Francesco, un bel viaggio a Assisi, per esempio? O c'è qualcosa di più radicale? C'è qualcosa di più concreto che va messo in discussione? Il fascino di Francesco, che cosa ci suggerisce di rileggere dentro la nostra vita? E anzitutto bisogna vincere un presupposto falso, che di sicuro vi è venuto in mente a tutti, questo, dice, ma Francesco è una cosa, io non mi paragono neanche. Ecco, quella è la maniera di dire, è bella fatta, abbiamo fatto un bel discorsino, però io non mi metto dentro. Cioè, la prima reazione istintiva, che è la più sciocca però, è quella da mettere subito in discussione, se no ci frega, è quella di dire che noi assolutamente siamo lontani mille miglia da Francesco. Perché anzitutto noi non abbiamo quelle doti che aveva lui, quella personalità straordinaria, eccezionale che era lui. Però se invece di dire lui era così bravo, io non sono capace e perciò non faccio niente, si dicesse lui era così bravo, guarda che provo anch'io a far qualcosa, guarda che è stato così bravo, lo ammiro tanto che lo prendo come esempio. Io sarò pochino, modesto, ma mi lascio prendere dall'esempio di Francesco. Come mi dovrei lasciar prendere da chi tra noi è più bravo? Non continuiamo a sottrarci, a difenderci, a scansarci perché noi, o addirittura ingelosirci, a confrontarci col complesso di dire però anche lui, ma io, no? Che sono le nostre reazioni poi. Partecipiamo a ciò che ci pare bello. C'è qualcosa anche noi che vediamo come bello, come giusto. Dai, cerchiamo di diventare anche noi un po' così, capaci di capire il Vangelo dentro la realtà che noi stiamo vivendo. Perché, e questa è la seconda cosa, il Vangelo ci chiama, il Vangelo ci sta chiamando, cioè non è che uno deve aspettare il miracolo, hai capito? Il Vangelo sussurra dentro di noi tutti i momenti, è qui che parla, hai capito? Te lo sta chiedendo. Non dirmi che non so cosa c'è da fare, guarda che se tu ascolti ti viene detto cosa puoi fare, basta che ti guardi in giro. Il Vangelo parla dentro di noi, si fa vedere in tanti incontri che noi facciamo, con situazioni e persone. Se ne parla persino nella Chiesa del Vangelo. Succede anche quello, che nelle parrocchie, anche nelle messe, si parla un po' di Vangelo. Quindi diciamo che a orecchio il Vangelo circola tra noi, cioè il passare di Gesù, alcuni dei suoi discorsi di fondo passano. Allora proviamo a guardare seriamente da quella parte. Proviamo a chiederci una volta nella vita, non continuiamo a dire io sono cristiano, le tradizioni, il mondo d'oggi, ma lasciamo perdere tutte ste storie qui. Cominciamo sul serio a guardare da quella parte lì, che cosa ci chiede il Vangelo? Che cosa vorrebbe dire oggi essere cristiani per me ed esserlo in questo tempo? Che tempo stiamo vivendo? Cosa sta chiedendo questo tempo? A me meraviglia molto il fatto che molta gente che va in chiesa non si sforzi per niente di capire cosa sta succedendo. Sì, continua a litigare, continua, ma su cose che alla fine, viste un po' dall'alto, sono stupidate, proprio stupidate. Invece questo grosso cambiamento di civiltà, perché bisogna lasciarci portare dal Signore un po' in alto a guardare le cose, bisogna guardare la storia un po' dall'alto, hai capito? E noi stiamo vivendo innegabilmente un prodigioso balzo storico. Il balzo tecnologico è l'affacciarsi di una società veramente nuova, sta cambiando proprio la maniera di essere uomini, di comunicare, di guardare le cose, di pensare l'anima, la vita, la morte, i figli, l'educazione, tutto. E in questo cambiamento si sta ponendo, attraverso tutti i problemini, la conferenza sul clima, la questione della povertà, le questioni appunto della comunicazione, la questione della finanza rispetto all'economia, la politica incapace di governare questi grandi progetti perché ogni gruppo egoista fa il suo interesse, le nazioni fanno il loro... Tutti questi problemi qui ci stanno ponendo la grossa questione di quale società vogliamo costruire. E in questa socializzazione sempre più crescente e esplosiva, noi stiamo cercando dei nuovi modi di vivere i rapporti umani. E tutti abbiamo responsabilità di creare una solidarietà mondiale, planetaria. Facendo incontrare le diverse culture, pensate sto problema qui. Sì, ho capito che chiudiamo il buco agli stranieri, a questo, a quello. Ma il buco lo chiudi e l'acqua ti arriva addosso da sopra. L'umanità è sempre stata così. Bisogna trovare l'umano, il comune umano, l'universale umano, attraverso i movimenti delle persone, della gente, attraverso le culture diverse che si incontrano. Questa è la questione. Se lo cacci fuori dalla tua porta lo straniero, hai risolto il problemino di arrivare a sera un po' più quieto, sembra. Un po' meno uomo, ok, però più quieto. Ma la questione è lì fuori la porta, o cosa fai tu? Vivi dove? Chi sei tu? Per dire non mi interessa niente di ciò che succede nel mondo. Allora queste vie di una solidarietà planetaria, facendo incontrare le culture e controllando i meccanismi economici e politici che sono sempre più complicati. La cosiddetta globalizzazione comporta tutte queste questioni. E da questo mondo in profonda mutazione si alzano dei profondi appelli umani alla giustizia, alla pace, alla libertà, alla dignità di ogni uomo, all'intesa tra i popoli e le culture, alla custodia della natura, del creato. Certo, riferirci al presepio o a Francesco sembra che non serva a molto. Perché anche Francesco, che pure è entrato nella sua storia, aveva altri problemi, erano altre le vie da percorrere, ma mi pare che il coraggio che bisogna mettere in gioco e la lucidità e gli ingredienti di questa operazione mi sembrano gli stessi. Io mi chiedo per esempio due o tre cose. Uno, il denaro. Se noi continuiamo a creare una società dove la cosa più importante è il denaro, non risolveremo mai queste grandi questioni. Anzi, ne creiamo sempre di più. Certo che il denaro serve, ma un conto se è in una prospettiva individualistica, avida. È un conto se è in una prospettiva di solidarietà, di dar da mangiare a tutti, di non esagerare a consumare, di non sprecare. Cambia tutto. Bisogna metterci la stessa intelligenza, la stessa imprenditorialità, la stessa capacità del lavoro, dell'invenzione. Ma il quadro è tutto diverso. Io non posso dire no, il denaro è una cosa e la religione è un'altra. Quindi il rifiuto del dominio esercitato dal denaro e dalla logica dell'avere, dell'avidità come guida dei desideri degli uomini. E parallelo a questo, la cura dei poveri. La cura dei poveri. Se io voglio capire qualcosa di una società, devo partire dai più piccoli, dai più deboli, da quelli che arriveranno domani che non hanno adesso proprio niente. È soltanto da questo punto di vista che posso capire come devo organizzare una società. E poi questa idea dell'apertura, del tutti, dell'universale, che quindi comporta la fatica dello scambio delle diversità, delle culture, delle religioni, la ricerca della pace, appunto. E poi la fraternità col creato. Ma non vedete che noi siamo super agitati, conquistatori di che cosa? Stiamo rovinando tutto perché siamo eccitati, tutti eccitati. Dobbiamo frenare, dobbiamo respirare, dobbiamo imparare ad andare a piedi, dobbiamo imparare a star quieti, a gustare le cose, ma qui tutti si eccitano, si ammucchiano tutti uno sull'altro e tutti sono arrabbiati, capito? C'è un rapporto sbagliato con la terra, con le distanze, con i tempi, con tutto. Abbiamo accelerato troppo e l'anima si è stretta, si è ristretta, è diventata ansiolitica, hai capito, la vita? Ci mette ansia, paura, preoccupazione e abbiamo tutto. C'è una spiritualità, appunto, che è in sofferenza. A questo dovrebbe servire la scoperta stupita dell'umanità di Dio. Dio vuol farsi umano, vuol salvare l'uomo, vuole che gli uomini stiano meglio, vuole che tutti gli uomini stiano meglio. Soffre perché un sacco di gente è schiacciata. Un sacco di gente anche qui a Bergamo, ma un sacco di gente sta vivendo in condizioni miserissime, terribili, colpa sua. Immaginate Dio che dice colpa sua. Immaginate voi per un vostro figlio che dice colpa sua. Questo ritorno all'umanità di Dio, al Vangelo, e quindi al servizio dell'uomo nel nome del Vangelo, forse ridarebbe fiato alle nostre chiese, che lo vedete bene, sono morte, no? Non passa dentro un vento di speranza, di voglia di cambiare il mondo, non passa dentro, sopravvive una religiosità che per di più poi viene usata da tantissimi come una religione della chiusura, no? Della paura. Ci aiuterebbe questo ritorno al Vangelo e al servizio dell'uomo. Spingerebbe la Chiesa a mettersi effettivamente a servizio, a ritrovare un modo di stare nel mondo come colei che serve. Sapete, Gesù la sera prima di morire ci ha lasciato il comandamento del servizio, del lavare i piedi. La Chiesa è ministero, è servizio. È servizio di che cosa? Di se stessa, no? Dell'uomo. E soprattutto dell'uomo che fa più fatica, no? Che serve la libertà, la giustizia, la fraternità tra gli uomini e le creature. Sì, anche occorre un servizio alle creature, a frate sole, a sorella acqua, a madre terra. Bisogna tornare a ste cose qui. Perché mica perché le abbiamo messo nei tubi e paghiamo la bolletta, noi siamo i padroni dell'acqua, o del fuoco, o del calore, o del sole. Queste cose qui ci gratificano tutti i giorni e noi dobbiamo ricordarci, se no le distruggiamo. È questo che pensavamo di riscoprire e di incoraggiarci a riscoprire, suggerendo di costruire quest'anno il presepio insieme a San Francesco. Rivolgiamo la nostra preghiera stando seduti. Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore dicendo: ascoltaci, o Signore.
Maria è il luogo privilegiato della presenza di Dio, luogo dell'accoglienza e della disponibilità alla fede. Perché la Chiesa cerchi al suo interno forme più fraterne di vita, sia accogliente e disponibile, e sia testimone dell'amore di Dio per ogni uomo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
I cristiani non rimangono oziosi nell'attesa del loro Signore, ma si mettono in viaggio, come Maria, e vadono incontro, con speranza, a questo mondo per annunciargli la pace e la gioia del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, dischiudono il loro cuore alla speranza di fronte alla luce, alla gioia e alla pace che il Signore viene a donarci con la sua nascita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto, perché anche noi ci disponiamo, come Maria, a credere alle promesse di Dio ed ascoltare i profondi appelli umani alla giustizia, alla pace, alla dignità che si alzano dai nostri fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Le preghiere che ti innalziamo, Padre, in unione con Maria, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.